Scusate la mia voce, ma sono un po' convalescente, un po' astenico, ma sono presente e negli ultimi tempi sono sempre più presente a quel dolore che è nel cuore di Dio, che riguarda proprio la piaga della figlia del suo popolo. Ma intanto do un benvenuto a tutti, vi ripeto benvenuti. E speriamo di poter trascorrere questo tempo non semplicemente con delle relazioni. Ecco, io sento fortemente il desiderio di trasmettere il cuore di chi è stato sempre in mezzo al malessere psichico, sia personalmente, sia attraverso le persone che nel corso degli anni poi ho potuto incontrare, e sicuramente questo ha moltissimo cambiato la mia modalità di vedere la realtà, di vedere le persone, e sicuramente mentre in una fase iniziale avevo completamente messo in secondo piano la mia formazione di tipo psichiatrico, psicoterapico, poi ho visto che Dio è andato a riprendere tutto questo materiale, però semplicemente dopo che in qualche modo sono riuscito a sottomettere la mia intelligenza a Dio, e questo è un aspetto molto importante, lì dove ci accingiamo un po' a parlare di psicologia e cristianesimo, perché sicuramente, come ci ricorda la scrittura, l'uomo naturale, quindi razionale, umano, carnale, che sono tutti sinonimi, non riceve le cose dello Spirito di Dio e non le può comprendere. E sicuramente lì dove la mia conoscenza psicologica, psicanalitica in parte o di altro tipo è stata realmente investita di un'autorità suprema, nella serie La mia mente è Dio, ecco, come in Facebook, la mia mente mi piace, e con fans della mia mente, a un certo punto sicuramente nel percorso cristiano, lì dove mi sono reso conto che la mia mente mentiva, per così dire, ho dovuto fare un passaggio estremamente difficile, che credo che sia un passaggio fondamentale per chi si voglia occupare di psicologia, psicoterapia, counseling, relazione di aiuto, eccetera, eccetera. In questa sede parleremo un poco di quello che è il desiderio che Dio ha, che trasferiamo agli altri, veniamo trasformati e siamo stimolo di trasformazione per gli altri. Ma dicevo, in questo travaglio forte sono dovuto approdare a una dimensione dove ho dovuto dire con un grande, diciamo, con una grande ferita per il mio orgoglio, io credo anche se non capisco. Mamma mia, che cosa tremenda per chi aveva impostato tutta la propria vita sul capire, capire, capire. E oggi se ci accingiamo un attimo a capire come la dimensione della psicologia può venire in aiuto in una maniera notevole, e questo nonostante tutte le preclusioni. Voi sapete benissimo che ci sono state tante preclusioni in ambito pentecostale in particolare, ma non solo, e chiaramente tutto quello che era psi aveva a che fare col diavolo, quindi direttamente veniva esorcizzato. Ma cosa è successo poi nel tempo? È successo che siamo entrati nella dimensione del purgatorio evangelico, cioè che tutte le tensioni, conflitti, falsi equilibri, maschere sono cominciate ad essere messe in evidenza, e lì è successo qualcosa di strano, non soltanto che tanti ministeri sono andati in crisi. Leggevo una statistica condotta da un istituto, Barnard, commissionato dalla Chiesa Battista in America. Tra i vari dati, uno dei dati che ha preoccupato tantissimo la Chiesa Battista che commissionava questa inchiesta era il fatto che il 65% dei pastori vivesse delle dinamiche depressive di livello diverso, naturalmente, da quelle più lievi a quelle più gravi. E molti fossero quasi sull'orlo di una sindrome di burnout, cioè bruciato fuori, è una specie di fusione così detto in termini semplici, di chi si occupa di relazione di aiuto, quindi riguarda tutte quelle persone che si prendono i pesi degli altri, quindi i pastori in primis, ma gli assistenti sociali, gli infermieri, i consulenti, tutti quelli che si caricano di pesi degli altri sono predisposti a questa sindrome. E dicevo, lì questo dato ha fortemente, diciamo, preoccupato, ma in realtà ha dato un quadro obiettivo di come il malessere psichico è stato non soltanto disconosciuto, non soltanto ignorato, ma non si è mai pensato di poterlo affrontare, di poterlo capire. Ecco perché, come in altra sede, nella conferenza che abbiamo avuto un 2 o 3 anni fa, non ricordo, a Partinico, abbiamo detto che in realtà la dimensione della psicologia ha un valore preparatorio, propedeutico, esplicativo, capace di tirare fuori la consapevolezza del problema. È ovvio che in fondo, il vero risultato poi nella vita di un credente è una promozione dei processi di fede, questo è ovvio. Però il discorso è che noi vogliamo saltare tutte le fasi precedenti e preliminari, e questo, diciamo, tante volte è figlio di una spiritualizzazione che quasi considererebbe il cristianesimo qualcosa di magico. Ecco, io credo che voi siate tutti coscienti che il cambiamento che avviene nella dimensione spirituale quando facciamo esperienza con Dio è semplicemente un cambiamento profondo spirituale, ma spesso non interessa assolutamente tutti i processi mentali, tutta quella dimensione che poi dovrebbe andare rinnovata. E anzi, diciamo, questa è una premessa che mi interessa sottolineare, spesso ho dovuto cogliere come quella frase in cui si dice spesso «da quando sono cristiano non ho più problemi» è un problema. E infatti proprio le più gravi patologie psichiche io le ho osservate in una modalità di pensiero che riteneva l'esperienza cristiana così forte, ed è forte, ma su un piano spirituale, da non capire quello che avrebbe dovuto poi prendere piede nella dimensione mentale, e quindi in qualche modo, con varie metodiche, dove sicuramente la repressione, eccetera, eccetera, spesso le persone che hanno affermato, affermano tutt'oggi che non hanno nessun problema, sono un problema. Non so se ne avete nelle chiese. E il problema qual è? Che proprio perché non c'è la consapevolezza, infatti io credo che una delle funzioni fondamentali in cui la psicologia può cooperare con il cristianesimo è proprio quella della capacità di decodificare, di leggere, di ascoltare, di portare una comunicazione. Mi sembrerà strano, siamo in una dimensione multimediale, ma io trovo sempre meno persone che comunicano con se stesse, prima di tutto. Abbiamo perso la capacità dell'ascolto. Siamo così presi da quello che dobbiamo dire, dobbiamo fare, che non siamo tante volte sensibili ad ascoltare, a dare un linguaggio alle nostre emozioni, anche quelle negative. In questo senso, nelle varie scuole, nei vari approcci, uno dei compiti fondamentali che rende la psicologia sicuramente molto costruttiva è la possibilità di dare o di aiutare le persone a dare un linguaggio, prima di tutto, a quelle emozioni che sono così traumatiche, forse sono ricordi di abusi subiti nell'infanzia, conflittuali, che non vengono mai a livello di coscienza, ma che, guardate un po', poi hanno la capacità di condizionare totalmente. E allora, dicevo, nella dinamica della guarigione c'è questo intanto dolore grandissimo di Dio, e voglio esordire con un versetto che tutti conoscete, in Geremia capitolo 8 verso 22, anzi 21. per la piaga della figlia del mio popolo, io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. E qui c'è veramente il cuore di Dio, che non solo ha un dolore immenso per chi deve essere raggiunto dal messaggio della salvezza, quindi questo sicuramente è un dolore immenso, ma ha un dolore altrettanto grande per quelli che sono entrati in una dimensione di comunione con Dio attraverso un'esperienza della grazia attraverso Gesù Cristo, ma in qualche modo, o perché pensano che non c'è più nessun problema da quando si sono convertiti, o perché non comprendono veramente i problemi, alla fine, in una maniera più o meno evidente, sono consapevolmente o inconsapevolmente disperati. Ed è strano che possiate incontrare dei credenti disperati. Sembra una contraddizione, ma in realtà questa contraddizione è figlia della difficoltà di capire come gestire delle dimensioni della propria emotività, della propria psiche. E oggi chiaramente questo è un dolore che vogliamo ricevere, perché il cuore di Dio, capace di soffrire, di empatizzare, di simpatizzare con le debolezze, credo che questo poi sarà sicuramente uno degli aspetti più importanti nella relazione di aiuto, nel counseling, cioè essere empatici, cioè patire insieme, soffrire insieme, chiaramente, ovviamente, semplicemente non solo per solidarietà, non solo, ma fosse solo per questo. Ecco, io credo che tante persone, se potessero essere ascoltate, semplicemente, senza nessun commento, da qualcuno che le ascolti, in un setting dove non si sentono accusate, giudicate, già questo sarebbe terapeutico, a prescindere poi da qualunque approccio psicoterapeutico. Oggi c'è un bisogno estremo di ascolto, ripeto. Perché nel momento in cui si crea questa dimensione di ascolto e tu, pastore, psicoterapeuta, riesci sicuramente a evocarla, ti accorgerai che la persona, in un clima dove si sente ascoltata, non giudicata, amata, comincia finalmente a tirare fuori quelle emozioni, quelle sensazioni, quei vissuti, quelle dinamiche che fino a quel momento non aveva potuto condividere con nessuno. Questo è qualcosa di bellissimo, perché realmente è come se il counselor, lo psicoterapeuta, in quel momento fosse una dimensione più percepibile, più umana di Dio, che la persona non sempre riesce a percepire, ma nella dimensione di essere vicini gli uni agli altri. Anche in questo ci sono tante verità nella scrittura che tante volte noi saltiamo a piè pari, il fatto di farsi tutto a tutti pur di salvarne alcuni. Anche questa è una dimensione della dinamica dell'approccio psicologico, psicoterapeutico. Salvare ha a che fare con guarire, non è solo salvezza, cioè cercare di prendere il linguaggio, cercare di cogliere il linguaggio, cercare di ascoltare, cercare di non essere direttivi. E qui non dobbiamo per forza di parlare di Roger o della psicoterapia non direttiva, ma in ogni caso nella dare una dignità e un significato ad ogni emozione della persona che hai davanti, senza già avere la pretesa di usare una tecnica per aiutarlo, ascoltarlo. Dicevo, oggi, grazie a Dio, sia perché i problemi stanno crescendo, sia perché i pastori stessi si stanno ammalando, sia perché succede che in ambito anche di cura ambulatoriale si va a scoprire che molti credenti sono trattati con ansiolitici antidepressivi, senza neanche che lo sanno, perché ormai basta che il medico curante dice c'ho questa difficoltà, c'ho questo problema, e subito... Quindi, chiaramente, se noi non cominciamo a dare un diritto di espressione alla psicologia, cioè alla capacità di studiare il comportamento, alla capacità di ascoltare, di dare libertà alle emozioni, alla fine la soluzione farmacologica, che può essere una stampella momentanea, diventerà invece la soluzione più gettonata. E questo è qualcosa di grave che sta avvenendo. E sta avvenendo specialmente con quei pastori che dicono no psicologia. Ora non posso fare una statistica precisa, ma che è un paradosso, perché è come se dicessero non libertà di esprimere emozioni, non libertà di aprire le soffitte, l'inconscio dell'individuo, quindi ognuno si deve gestire la sua ansia da solo e quindi senza volerlo tutto questo è uno stimolo a trovare soluzioni di tipo anestetico. E voi non avete idea di come sta crescendo esponenzialmente la terapia farmacologica, alla quale non voglio dire che sono contrario, però il problema è che viene usata come unica soluzione. Quindi è molto importante questa mattina che riflettiamo insieme in questo percorso dove il cristiano, dicevo, appena si converte entra in una dimensione meravigliosa, ma entra in un processo dove paradossalmente può stare peggio di prima. E questo è difficile per molti da pensare. E perché peggio di prima? Perché prima era in grado di bleffare, prima era in grado di prendersi in giro, prima poteva vivere dei falsi equilibri, ma nel momento in cui in qualche modo questo decade, la persona, se non viene guidata, se non c'è una cura d'anime più specifica, cosa naturalmente che deve essere mediata da una formazione, da un equilibrio, perché io so che anche in tal senso ci sono delle esagerazioni dove quasi quasi l'insicurezza della pecora che ha bisogno di dipendere, la sindrome di onnipotenza del ministro, del terapeuta che ha bisogno di dominare, si incontrano e si fa una frittata incredibile. Perché? Perché ma quello non è un rapporto costruttivo di cura d'anime, quella è una dipendenza morbosa, quella è un controllo, quella è un'apparente capacità di guidare gli altri. Ma come mi piacerebbe un po' discutere insieme, perché in questi anni realmente mi sono dovuto rendere conto che in tanti contesti ecclesiali spesso questo è stato la dinamica prevalente, cioè quella di controllo, ecco, tu non ti preoccupare, fai solo come dico io, mentre la specificità dell'azione, della guarigione, passa attraverso la scoperta personale, attraverso l'adesione volontaria. Non è un ordine esterno, non è un comando esterno, ma è una scoperta che ci permette volontariamente di aderire al progetto di Dio. Quindi non è basato su una minaccia, guai a te, maledetto chi, ma è basato sulla scoperta dell'amore. Allora, in questo senso, già credo che da quel poco che sto sfiorando comprendiamo una realtà basilare. Ecco che l'accoppiata vincente della psicologia col cristianesimo ha a che fare intanto col fatto che possiamo dare all'essere in Cristo il valore prioritario, l'essere in Dio il valore prioritario, seguire la parola di Dio, ma anche qui è importante capire che non è una legge esterna, ma scoprire quello che la parola di Dio come una mappa descrive è un progetto prioritario rispetto a qualunque cosa la psicologia, la psicoterapia possa in qualche modo determinare. Cioè, e quindi non Cristo visto dalla psicanalisi, ma la psicanalisi vista attraverso Cristo. E così dico la psicanalisi come qualunque altro tipo di approccio. E questo per me rimane fondamentale, perché semplicemente in questa ottica possiamo poi sfruttare tutti gli strumenti, tutte le risorse, tutto quello che Dio ci ha dato anche intellettualmente, senza che diventi un meccanismo che ci porti lontano dalla fede, dalla fiducia nell'opera di Dio, perché questo è un pericolo che soprattutto nelle tipo di denominazioni più liberali avviene questo processo dove la scienza quasi quasi diventa più importante di Dio, viene ipervalutata, e la scrittura ci ricorda che molti, dando ascolto a quella che falsamente si chiama scienza, si sono sviati dalla fiducia, cioè sono entrati in una sorta di umanesimo. Quindi c'è sempre questo bisogno di comprendere come la psicologia in genere, la scienza in genere, ha bisogno di sottomettersi alla rivelazione di Dio. Quindi io, per fare il mio esempio, il funzionamento migliore non è stato quando ho detto Dio distruggi la mia mente, perché queste erano le mie preghiere. Una volta che ho visto che la mia mente mentiva, una volta che ho visto che la mia intelligenza non mi serviva a niente, la mia cultura non mi serviva, la soluzione era quasi non la voglio, non voglio, voglio diventare demente. E certamente ringrazio Dio che non mi ha risposto, che sarei stato... Ma nello stesso tempo questo processo che è avvenuto, ecco, è lì, è diventato fondamentale avere una chiarezza spirituale, delle basi spirituali chiare, mi ha permesso di cominciare a utilizzare questi strumenti che prima erano un boomerang, mi ritornavano contro, in una maniera eccezionale, in una maniera nuova, in una maniera dove realmente la vicinanza con le altre persone mi permetteva di cogliere, mi permetteva di capire, mi permetteva veramente di impartire, di trasmettere qualche cosa che non era semplicemente mentale. Quindi questo è sicuramente una prima affermazione che voglio sottolineare questa mattina. La psicologia sicuramente ha molti lati in comune con la filosofia, c'ha approcci diversi, ma in ogni caso nasce dallo studio dell'uomo, e tutto quello che nasce dallo studio dell'uomo deve interessarci, perché spirituale non è disumano, come tante volte purtroppo siamo stati spettatori, di cui siamo stati spettatori, ma spirituale è sovrannaturale, è come a dire la capacità che Dio ci dà di gestire tutto quello che è l'intelligenza, la capacità, la comprensione, l'ascolto, la empatia, in una maniera veramente divina, naturalmente soprannaturale o soprannaturalmente naturale, se preferite, ma questo è il miracolo di un rapporto tra una persona che soffre è una persona che può aiutarla nella liberazione, nella guarigione. Ecco, quindi psicologia non come rimedio di ogni male, tecnica quasi da opporre all'esorcismo da strapazzo o esasperato, ecco, perché credo che oggi si contrappongano queste due modalità nell'esperienza cristiana. Cioè, da una parte si psicologizza esageratamente, dall'altra parte si esorcizza esageratamente. Quindi, alla fine, capite bene che se mettiamo vicine le due modalità, c'è un conflitto all'ultimo demone, come lo chiameremmo. Ma la verità, ecco, ancora una volta ha a che fare non con una fede che è magia, non abracadabra, non un esorcismo di qualcosa di cui tu non sei consapevole, e che se non sei consapevole non puoi venire liberato, e se vieni liberato io mi chiedo che cos'è che ti sta liberando, un'illusione ancora più grande del problema, e lì potremmo andare in tante sotto discussioni che non sono tanto piacevoli. Ma se potessimo comprendere che aiutare una persona a prendere coscienza delle proprie problematiche, delle dinamiche di dolore, della sofferenza, aiutarla ad elaborare in maniera diversa, e questo io credo che sia un compito fondamentale. Quindi ho citato, il primo è ascoltare, lasciare che la persona esprima il dolore, lasciare che la persona... Nel mio studio ci sono dei fazzolettini che devo ricambiare ogni momento. Perché? Perché è un luogo di pianto. Ma perché? Perché le persone sentono libertà di essere quelle che sono. E lì già il dolore emerge, viene fuori. Da questa emergenza di dolore poi chiaramente non c'è semplicemente la empatia, non c'è semplicemente l'essere vicini, riconoscendo tutte le dinamiche che sottendono a quel problema, in cui la persona magari ti confessa di aver fatto un aborto, in cui la persona di colpo riattualizza un abuso infantile che aveva completamente rimosso, in cui la persona di colpo tira fuori un conflitto familiare, di coppia, di cui non era neanche consapevole, perché tante volte, sapete, noi non vogliamo vedere la verità, perché se abbiamo paura di non poterla superare, preferiamo negarla. È come scoprire una malattia per cui non esiste cura. E oggi ci sono tante coppie che sono scoppiate e non lo sanno. È una funzione importante della psicologia, è quella realmente, in una maniera graduale, di poter dare libertà di espressione ai conflitti senza la paura che questo sia capolinea, sia fine. E tante volte per paura della rottura, per la paura della verità, si continua in un clima dove poi ci si chiede: ma come mai i bambini, respirando poi questa atmosfera, e tante altre cose, per cui dicevo, potessero esserci tanti, questo è il desiderio del mio cuore. Io sono arrivato a un livello di saturazione, ve lo dico sinceramente, e proprio per questo il mio desiderio. Ho cominciato ad avere delle collaboratrici, spesso tanti casi mandatemi da vari pastori, li devi a loro, preferisco fare delle consulenze proprio a curatori d'anime. Perché? Perché il dolore è troppo grande, sono troppo poche quelle persone. Infatti l'urlo poi successivo è: non c'è balsamo in Galad, come a dire, non c'è una soluzione, non c'è una terapia. È possibile, come se Dio dicesse che non riusciate né a vedere né a affrontare il dolore che c'è nei miei figli. Non c'è laggiù nessun medico. È un urlo di dolore. E questa parola medico, potremmo dire, non c'è lì laggiù nessun pastore che ha una formazione, una capacità di aiutare realmente, non dando solamente versetti, senza sottostimare la potenza della parola di Dio. Ma tante volte questa parola di Dio non viene ricevuta. Perché? Perché non è una cosa che si applica teoricamente, non è un sistema che si deve sostituire un altro sistema, non è una metodologia. Io temo tante volte che nel mondo evangelico avvenga quello che avviene in alcune dimensioni settarie, dove la persona rinunzia alla propria capacità di ragionare e si prende un chip dove tutto è biblico. E se tu parli con una persona del genere, anziché dire come stai, ti risponde con versetti. Della serie che tu dici: ma c'è un essere umano dietro questa chiave biblica? Ed è drammatico, e sembra spirituale, perché è come se la persona fosse stata abituata a sovrapporre al suo dolore delle dichiarazioni, delle proclamazioni che non sono risultato di una fiducia reale nell'opera di Dio, di una trasformazione mentale, ma sono quasi un chiodo scacciachiodo. E allora spesso veramente nei nostri ambiti notiamo questa dimensione quasi dove la persona si spaventa a parlare non biblicamente, a parlare come un essere umano che sta maturando i principi biblici. No, è come se mettiamo il versetto, come se quello, il versetto dove lo metto, cioè, e lo mettiamo come qualcosa di condimento, perché come se ci dà l'autorizzazione o la garanzia, e magari non ci accorgiamo invece di come il nostro dolore ha bisogno di altre risposte che hanno a che fare sicuramente poi con la scoperta dei frutti meravigliosi dello Spirito, ma hanno a che fare prima con una comprensione più chiara di cosa stiamo vivendo mentalmente, proprio perché non entriamo in queste trappole che poi diventano settarie. E non c'è laggiù nessun medico, proprio significa non c'è laggiù nessun counselor, non c'è laggiù nessuno che si occupi di relazione d'aiuto, non c'è nessuno che veramente in una psicoterapia cerca di andare verso il proprio fratello. È grave, viene in mente, voglio leggervi un attimo, cioè come spesso l'azione ministeriale è proprio il contrario. Naturalmente non faccio nomi, io ricevo centinaia di lettere di tutti i generi, veramente solo a leggere ci sarebbe da impazzire, meno male che sono un poco vaccinato, ma realmente tante volte sento nel cuore un dolore così tanto che dico, Signore, me lo posso reggere? Ma è il dolore di vedere proprio l'assurdità spacciata nel nome di Dio. Cari in Cristo, questa è la letterina, richiesta di aiuto. Qualche anno fa al telefono con un pastore, ministro, profeta, tra l'altro dotato di un'autorità spirituale fortissima. E già questo ti fa capire come è possibile poi, quali sono le evoluzioni. Tra parentesi, che ci aveva fatto una falsa profezia alla quale abbiamo dato retta, per la quale io e mia moglie siamo usciti dalla chiesa dove eravamo membri, guarda caso, e dove ci trovavamo bene, mentre nell'altra chiesa non ci siamo trovati più bene e mi avevano portato all'esasperazione, chiusa parentesi. Invece di confrontare, ma non è questo, ora viene il bello, diciamo, il bello per dire, e di queste ve ne potrei leggere decine e decine. Invece di confrontarmi con lui in maniera diretta, cioè con questo ministero, siccome lo temevo e ne avevo una notevole soggezione perché avevo un carattere autoritario, per farlo indisporre ho detto con rabbia che ero fuori di testa. Quindi è come quando fa il pazzo, dico, quando, come Davide l'ha fatto pure in un certo momento alla corte di Achis, comincia a fare il pazzo. E la terza volta che l'ho detto, ho visto nitido ad occhi aperti una luce dipartirsi velocemente dalla mia mente e sono colato a picco. Lui, da parte sua, ha pronunciato, bene, Signore, gli sia fatto quello che crede. Ma avete idea di che cosa significa questo? Cioè, e questo parliamo terapia cura d'anime. Nel momento in cui quella persona esprime il dolore, la difficoltà, e in qualche modo dice, un po' bleffando, sono uscito fuori, non ce la faccio più, perché tante volte, sapete, per sottrarsi, queste sono delle postille, a un dominio, bisogna quasi impazzire, perché sennò il dominio, la manipolazione, il controllo, che purtroppo viene esercitato nel nome di Dio, è così forte da levare questa libertà. Ma la cosa pazzesca è che dopo questa affermazione viene questa, quasi dovrei dire maledizione, Bene, Signore, gli sia fatto quello che crede, come a dire impazzisca. Da allora, e queste le poi vi leggo i risultati di questa cura d'anime. Da allora, senza protezione nella mia mente, soffro di tremendi disturbi oppressivi di tipo mentale, anche se assumo anche sostanze varie. Mi succede che cibi, bevande si incaglino nei miei centri nervosi. Devo fare pregare per l'espulsione di queste sostanze dai miei centri nervosi, eruttandoli e vomitandoli, perché mi danno oppressioni mentali atroci. Prima stavo bene, conducevo una vita cristiana normale. Ho pregato, digiunato, dichiarato la parola con fede. Chiedo aiuto in preghiera affinché il Signore possa riportare nella mia mente quello che avevo prima. Dio vi benedica. Cioè, per dire... Questo è uno dei piccoli. Quindi, dicevo, la situazione è drammatica ed è fondamentale che si alzino delle persone che hanno un cuore per la sofferenza, per la piaga, perché l'urlo di dolore si conclude dicendo: perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Io so che se siete qui questa mattina e questo possa essere, ecco, un inizio di qualcosa che poi può essere fatto in una maniera più sistematica, approfondire meglio le tematiche, ma quello che il mio cuore mi faceva sentire oggi è proprio questa impartizione in cui possiamo sentire il dolore di Dio per la sofferenza della Chiesa, per la sofferenza di quelle persone che sono realmente parte di comunità e che non solo non vengono aiutate, ma vengono distrutte, perché una delle regole fondamentali della medicina è primum non nocere, cioè non fare danno. Ma quello che stiamo cogliendo negli ultimi tempi, sto cogliendo, e ora soprattutto dal fatto che sono entrato un po' nel circuito della TBNE televisivo, mi telefono decine e decine e decine di persone con storie simili a questa, dove veramente il dolore sta crescendo, e poi dico: guarda un poco, e poi ci si oppone alla psicologia, ci si fa quasi spiritismo, perché io credo che il dominio, il controllo che spesso si esercita sulle persone è una forma di autorità spirituale contraffatta, è un livello primo di stregoneria. Cioè, si dice no allo studio della mente umana e si dice sì alla manipolazione. L'importante è che nel nome di Dio. Questo è gravissimo. E dobbiamo veramente, chiaramente non dobbiamo ribellarci come i forconi o come, nel senso, o come i grillini o come tutti quelli che vogliono fare una protesta sterile, ma la ribellione nel nostro caso è soffrire a tutti quelli che hanno pregiudizi, soffrire a tutti quelli che trovano, cioè, nonostante tanti veramente vogliono distruggere, e se prendete internet è pieno di butindaria, che, come le chiamiamo così, tremende. Ne ho presa semplicemente una perché mi ha colpito, sembra quasi scoraggiare, ecco, perché poi in realtà è come se lo psicoterapeuta, lo psicologo o il formatore che studia non dovesse poterlo fare anche avendo una remunerazione, ecco, perché sembra quasi che quando tu fai il salumiere e vendi qualcosa è giusto che ti paghino, quando fai altre cose, l'indoratore, è giusto che ti paghino, ma quando fai il consulente lo devi fare gratis a tamore dei? O anche quando fai il pastore, l'operaio non è degno della sua retribuzione, non dovrebbe essere messa la museruola al bue che trebbia, una sola, perché il dolore è troppo grande. Dopo, vabbè, tutta una discussione e disquisizione su contro psichiatri, psicologi, sociologi e psicoterapeuti, non diciamo chi è, non ha importanza, però dico, alla fine di questo articolo, dove c'è, cioè, guardatevi da tutti, diciamo, quelli che sono psi praticamente, guardatevi poi anche da tutti coloro che vorrebbero elargirvi i loro preziosi consigli cristiani facendosi pagare. Ogni loro consulenza, sia nei loro studi privati che in altro modo, conferenze, seminari, studi biblici. Questo è il segno caratteristico dei servi di Mammona, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. Un vero servo di Dio non specula sulla necessità altrui, eccetera, eccetera. Dico, basta questo per dire qual è l'atteggiamento di tante persone. Per questo io capisco che chi si inoltra, chi si dirige a questo tipo di formazione, di consulenza, ha delle opposizioni incredibili, a cominciare dalla propria chiesa, a cominciare forse dalla propria moglie, dal proprio marito, a cominciare da se stesso, a cominciare da tutti quelli che quasi quasi, sembra strano, ma vogliono mantenere una situazione del tutto va bene e niente va bene. Sembra quasi che ci sia dietro tutto questo un'azione tremenda che vuole impedire quel rinnovamento della mente così importante che ci faccia fare esperienza vera di Dio. E mentre realmente ci facciamo forti nell'ambito evangelico della nostra ortodossia, tante volte tu puoi essere così ortodosso da essere proprio fuori, da diventare settario, da diventare incapace di capire cos'è il vero bene delle persone, mentre difendiamo a spada tratta la forma della verità, la sostanza è che molti stanno male, molti credenti, tu pastore, tu curatore, non hai altro che fermarti un attimo, ascoltare semplicemente, e sentirai un urlo di dolore silenzioso. E Dio vuole fondamentalmente che la misericordia, prima di ogni cosa, possa funzionare nell'ascoltare quest'urlo e nell'essere strumento di guarigione, strumento di benedizione, strumento di aiuto per il tuo fratello, strumento che significa capace di solidare, di essere in solidarietà, capace di dare quello che in quel momento necessita. Se tu una persona che ha fame gli dici vai in pace, in quel momento non stai dandogli quello di cui hai bisogno. E se tu gli dai un versetto senza ascoltarlo, tu non stai dandogli quello di cui hai bisogno. Forse ha bisogno di essere ascoltato e tu gli stai dando una cosa spirituale, così spirituale che non ne potrà fare nessun uso. Io capisco che è molto più impegnativo scendere nella vita di una persona. Capisco che è molto più difficile ascoltare, ricevere i vomiti di chi veramente sta scoppiando. Però questo è quello a cui Dio ci ha chiamato, come dispensatori della grazia di Dio, come curatori capaci di cogliere, capaci di soffrire, capaci poi di guidare la persona in un'elaborazione diversa della propria sofferenza. Ecco, io dico, queste sono tre tappe fondamentali, solo su ognuna di esse ci vorrebbe un seminario, una conferenza. Capaci di ascoltare, capaci di simpatizzare, capaci di aiutare gli altri a elaborare, a imparare qualcosa dalla sofferenza, perché normalmente quello che impariamo dalla sofferenza è a chiuderci, a diventare più sospettosi, a scioperare, a protestare, a farla pagare a qualcuno. Ma nell'approccio psicoterapeutico c'è una grande valenza, nell'approccio pastorale c'è una grande potenza redentiva, c'è una grande potenza se solo riusciamo a portare le persone alla consapevolezza del dolore e all'elaborazione diversa. Chiaramente questo è un processo. Io voglio fermarmi qua perché voglio dare qualche spazio così a qualche domanda, considerazione, ma quello che mi preme semplicemente è che questa mattina sono riuscito a trasferirmi questo dolore, questo che è nel cuore di Dio e che nel cuore di chiunque si avvicina a Dio, perché sente il peso che Dio ha per la piaga del suo popolo. E voi siete quelli che Dio sta mandando. Se siete qui questa mattina, evidentemente è perché avete una sensibilità al dolore e perché non volete dare soluzioni palliative, ma perché volete veramente anche prepararvi, perché questo comporta una formazione, prepararvi a diventare aiutatori dell'allegrezza degli altri, vostri fratelli. E questo è il desiderio di Dio. Voglio concludere pregando un attimo. Signore, ti ringrazio perché questa mattina colgo nel cuore di tutti questi cari, colgo da una parte forse la sofferenza per il pregiudizio che gli altri hanno avuto nei loro studi psicologici o nell'approccio alla cura d'anime un poco più specifico, ma colgo anche questo desiderio che tu hai messo di realmente essere strumenti, di essere missionari dell'anima. Signore, tante volte pensiamo che essere missionari ha a che fare semplicemente con l'andare in posti lontani, e sicuramente ci sono quelli che hanno questo compito e li benediciamo, ma ci sono quelli che tu stai chiamando, hai chiamati come tuoi strumenti di missione per la guarigione dell'anima. E io ti prego per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, che al di là degli scoraggiamenti, delle difficoltà, delle opposizioni, ci sia una determinazione nuova in ognuno di questi miei fratelli per continuare ad essere strumenti missionari del tuo progetto di redenzione, del tuo progetto di guarigione interiore, che poi automaticamente porta anche liberazione nella vita delle persone che ci circondano. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ci fermiamo, diamo un qualche minuto per qualche considerazione, domanda.
Mi chiamo Maria e sono una psicologa e una psicoterapeuta. Non è una domanda, più che altro è una considerazione, volevo sapere sì. Anche un po' qual era il suo punto di vista. Per quella che è la mia esperienza anche lavorativa e cristiana, credo che il pastore e lo psicoterapeuta possano collaborare in maniera quasi ecco completa, nel momento in cui però si lavora su versanti diversi. Nel senso, poco fa lei parlava di un pastore che si limita magari a dare dei versetti. In realtà io credo che se io ho un problema spirituale e il pastore mi risponde dandomi degli spunti spirituali, stia facendo ciò che è giusto fare. Se si parla di cura in termini psicologici, è chiaro che ad un certo punto, per come la vedo io, il pastore può lavorare ma in sinergia ad una consulenza tecnica che è diversa.
Certamente, certamente. La difficoltà è tante volte intanto per il limite che lo spirituale e il mentale hanno, e quindi ci dovrebbe essere sicuramente un cooperazione notevole, solo che spesso se il pastore non ha risolto i suoi conflitti personali è come se può vedere un'altra persona, dico lo psicologo ma chiunque altro, cioè come un antagonista, cioè come qualcuno in qualche modo che gli levi il controllo. Quindi tutto sta nella maturità del pastore e sicuramente lì dove lo psicoterapeuta, non, intanto essendo cristiano, non vuole sicuramente allontanare la persona dalla fede, e questo già è una garanzia, non vuole sicuramente entrare in un discorso relativistico, e questa è un'altra garanzia, dove il pastore abbia garanzia veramente dei principi cristiani del psicoterapeuta, ma dovrebbe veramente questa collaborazione fiorire in una maniera grande. Tant'è vero che oggi, purtroppo, non essendoci questa collaborazione, alla fine molti pastori sono costretti loro a fare dei corsi di formazione, di counseling, e impegnandosi, sicuramente questo fa loro del bene, però capite bene, ancora una volta, lì dove non si riconosce il ruolo diverso e la funzione diversa, si sovraccaricano dei pesi a chi non li deve portare e altri invece sono disoccupati.
Non è neppure un problema di disoccupazione.
Sì,
ma
sì, disoccupati nel senso, non nel senso economico del termine, ma nel senso non possono mettere a frutto quello che hanno studiato.
Ma più che altro poi anche vai a nuocere, perché si hanno competenze diverse, semplicemente questo. È un po', molto spesso faccio l'esempio della medicina. Un dentista e un ortopedico, medici sono, però ognuno cura due aspetti diversi di un unico corpo. Medici entrambi sono. Se lavorano insieme in alcuni casi, come ad esempio in cui c'è una disfunzione, non lo so, alla mascella, produce poi dolori al dente, allora devono necessariamente lavorare in collaborazione. E credo che un po' la sinergia che sarebbe auspicabile è proprio questa, di persone che lavorano su fronti diversi per seguire un obiettivo comune.
Senza dubbio. Qualcun altro? Sì, parliamo. Io credo molto nell'interattività, quindi
sì, no, penso che
tirate fuori le vostre magagne.
Avere l'umiltà di riconoscere i suoi limiti, che non può fare tutto e non ha la capacità, neanche gli strumenti, neanche l'istruzione per arrivare a fare tutto. Ma molti vogliono essere il tutto. Purtroppo accade questo.
Almeno la sindrome di onnipotenza dei pastori. Gaetano, vuoi dire qualcosa? Sì.
Forse sarebbe importante, magari tu potresti fare un compenso su questo. Quali sono i problemi spirituali? Perché è come se noi dividiamo in compartimenti stagni, certo poi Maria ha detto questa sinergia, ma tante volte penso che nella mente dei pastori, nella formazione, nella conoscenza dei pastori, soprattutto quando non c'è nemmeno una formazione teologica come si deve, non c'è nemmeno la chiarezza di quali sono i problemi spirituali che non sono connessi con la psicologia. Perché io posso capire la formazione teologica, dottrinale, dogmatica, che è nello specifico di uno che insegna nella Chiesa. Ma il resto, quando si parla di vissuto, e quindi di Bibbia applicata, e quindi di vita spirituale vissuta nell'interazione personale con se stesso e con gli altri, là le connessioni non è che sono così semplici. E quindi ci vuole questa apertura e questa connessione, ma forse potresti dire un po' tu, anche essendo pastore, come hai potuto distinguere o comunque fare chiarezza sul il problema che noi diciamo spirituale e psicologico, magari tra somatico, cioè medico e spirituale ancora ci possiamo così grosso modo, che poi anche questi sono interconnessi, però non so.
Sì, senza dubbio la differenza tra corpo e spirito è più facilmente, ne parlerà un poco il dottore Mandina, dandoci anche una visione un po' del funzionamento neurofisiologico del cervello, ecco, perché la base sicuramente funzionale è un organo che è tutto ancora da scoprire e probabilmente le interazioni tra spirito e materia sono un campo abbastanza difficile da vedere. E in realtà la scrittura stessa dice che semplicemente la parola di Dio è capace di penetrare e di arrivare a definire queste tre dimensioni dell'essere umano, spirito, anima e corpo. Però la verità è che tante volte, ecco, questo è un fattore spesso tante volte non conosciuto, non compreso, che noi possiamo accedere dallo spirito a delle modifiche nell'anima, ma possiamo anche, intervenendo sull'anima, permettere poi alla dimensione spirituale di emergere. Perché? Perché nell'anima è come se c'è un blocco. Allora la opera reale verrà sempre dallo spirito, ma nella misura in cui noi ci chiudiamo in un conflitto, ci chiudiamo in delle dimensioni che non comprendiamo, queste agiscono fortemente da isolanti perché la vita di Cristo venga fuori. Quindi io dico, il lavoro è sui due fronti, cioè quello che mira più allo stimolo spirituale, ma quello che anche si occupa di capire meglio la struttura mentale e quindi di aiutare le persone a prendere più coscienza, dicevo poco fa, esprimere le emozioni, a visualizzare i conflitti. Io sono spettatore di un ministro che veramente ho osservato perché mi incuriosiva, che sta molto lavorando in tal senso, si chiama Federico Cadì, forse ne avete sentito parlare un po', e sicuramente mi ha colpito come nel suo approccio ci sono elementi, diciamo, spirituali e psicologici che funzionano in maniera quasi parallela, con una sorta di visualizzazione e possibilità, uno, di identificare le problematiche che la persona ha, e questo può avvenire spontaneamente perché la persona magari in quel momento visualizza qualche cosa che ha sicuramente un valore, con una tecnica di associazione ha un vissuto, ha un dolore, e questo è una o anche attraverso forse una parola di conoscenza, lì anche i doni spirituali possono funzionare, dove non lo so, c'è un'immagine di una bambina sola che sta piangendo, allora la persona dice, ma questa bambina che cosa è successo quando eri bambino, per dire. Dopodiché questa, diciamo, presa di coscienza della realtà spirituale, cioè nel senso come di portare a Gesù, di portare a Dio quello che è il proprio dolore, il trauma, l'abuso, eccetera, eccetera, in una modalità di visualizzare la persona che ti ha ferito, visualizzare quella persona da cui hai avuto il trauma, eccetera, eccetera. E ho visto in una maniera molto lineare come tante volte in un suo intervento di liberazione avviene quello che magari nel mio studio comporta 1, 2, 3 sedute, però proprio con lo spirituale e lo psicologico che vanno in parallelo. Dopodiché alla fine c'è pure l'automatico esorcismo, perché alla fine i demoni, nel momento in cui non hanno un diritto legale, perché tu hai perdonato, perché tu non vuoi scioperare, perché tu non vuoi vivere nel risentimento, eccetera, eccetera, automaticamente è come se ne andassero da soli. Ecco perché dico che l'esorcismo, per la maggioranza di volte, è un risultato di una cura d'anima efficace. Non è un gridare contro il diavolo, dichiarare, proclamare, ma è un normale, una normale evoluzione di una persona che in alcune aree della propria vita guarisce dal risentimento, dall'amarezza, dal dolore, dalla vendetta, eccetera, eccetera. Sì.
Sì. Buongiorno. Buongiorno, mi risiedo. Volevo, a seguito delle vostre riflessioni, ma anche di personali mie riflessioni, io sono psicologa, psicoterapeuta, e pensavo se si potesse insieme lavorare a un argomento che è il narcisismo, è legato al fatto che sia i pastori che i membri delle chiese, che i psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, lavoriamo tutti a professioni di aiuto, e questo essere legata a professioni di aiuto riportano molto a un modo tipico di elaborare il narcisismo. Siccome sia Gesù che la psiche abbiamo a che fare con proprio l'elaborazione del narcisismo in un modo sano che ci porti appunto ad essere pienamente umani, uomo perfetto come Gesù verso il Padre e per il bene della comunità. Mi chiedevo appunto se potessimo creare una sorta di manifesto, un articolo, un lavoro, una ricerca, qualcosa che divenga proprio un punto chiave alla quale tutti possiamo attingere per camminare verso un discorso di unità, perché Gesù ci vuole reciprocamente in un'apertura di amore puro, di un amore che tenga conto di sé e dell'altro, ma che sia divino, no? E che sia il punto estremo è proprio questa reciprocità, che io e te, Padre, siamo, che tutti siano uno come io e te, Padre, no? Esatto, come mi ricorda il fratello vicino, no? E quindi, siccome la psicologia si infrange fortemente sulla questione del narcisismo, perché fino a un certo punto ci ha lavorato Freud, poi qualcuno ha elaborato con Kout, in particolare io l'ho studiato, ho fatto la mia tesi proprio sulla psicologia del sé di Kout, che è tutto impiantato sul discorso del narcisismo, e comunque è un problema che attanaglia la nostra società in una maniera strabiliante, straordinaria e spaventosa, oserei dire, perché molte patologie sono legate alla questione narcisistica di fondo. E forse mi fermo perché sto facendo un discorso lungo. Non so se avete comunque colto, sì, quello che vorrei dire. Spero di sì.
Sì, sì, io ho colto
tutti.
Intanto una cosa, sicuramente che il valore di questo stare insieme ha a che fare per tracciare delle linee in cui come credenti possiamo trovare dei punti di incontro e possiamo dare più un corpo a quello che significa psicologia cristiana. Ecco, quindi poi nelle modalità di approccio diverso, come dicevo io nella conferenza che abbiamo fatto qualche anno fa, cioè se vediamo nel Vecchio Testamento, Dio in qualche modo è come se usa modalità diverse, come quelle delle diverse scuole di psicoterapia, in certi casi sembra un analista transazionale, come si rivolge al suo popolo, in certi casi psicanalista, in certi casi come terapia comportamentale o sistemico familiare, cioè, quindi, come a dire, c'è una modalità iniziale di approccio alla problematica del suo popolo che può contemplare più o meno tutti gli approcci. Naturalmente poi tutto questo è sempre ombra di quello che poi si realizza nella realtà spirituale dell'esperienza con Cristo, in cui sicuramente il valore non è più l'ego, l'amor proprio nel senso negativo del termine, ma è il valore che Dio ci dà. E quando Dio dice di amarci come Lui ci ha amati, prima di tutto riguarda di amare noi stessi. E quindi questo narcisismo è in fondo non è che amare la nuova identità che Dio ci ha dato, e questo sicuramente ci dà un ridimensionamento rispetto invece all'amare il nostro egoismo, il nostro orgoglio e il nostro desiderio di predominio e di dominio, che sicuramente fa parte di uno degli istinti più forti dell'essere umano, quello libidico, dove sicuramente non ci riferiamo semplicemente all'eros, ma proprio al desiderio di dominio, di predominio. E io credo che amarsi di un amore egoistico non è terapeutico. Credo che ognuno di noi ha cercato di farsi del bene. È bello che uno si faccia del bene, però bisogna vedere se il modo con cui ti fai del bene ti fa veramente bene. Ma nello stesso tempo, quando hai cominciato a vederti nella prospettiva dell'amore di Dio, allora lì sicuramente hai acquisito una dimensione di identità, come dire, ho fiducia nell'identità che Dio mi ha dato, e da questa parto per poi sicuramente un attimo armonizzare tutta la mia dimensione mentale. Ecco, ma io non posso avere un'identità solamente quando avrò organizzato tutta la mia mente, sennò fino all'ultimo momento della mia vita sarò in crisi. La mia sicurezza, le mie coordinate sono collegate all'identità che Dio mi ha dato. Nella pratica della vita di ogni giorno dovrò sicuramente portare tutto questo sulla sfera mentale e relazionale, perché se no rimane una potenzialità inespressa, e lì sicuramente una psicologia può sicuramente favorire questo processo, smascherando i falsi equilibri, aiutando la persona a mettere fuori quello che è la vera identità. Non so se voi volete aggiungere qualcosa. No. Un'ultima. Sì, microfono.
Penso che la maggior parte di tutti quelli che siamo qui conosciamo questo, però tante volte c'è un problema di vocabolario, perché quello che in chiesa normalmente si chiama anima, nel greco del Nuovo Testamento si chiama psiche, psiche. Quindi alla fine stiamo parlando della stessa cosa, però con due visioni, con due telecamere proiettate in modo diverso. Quindi a volte sarebbe proprio propedeutico andare al linguaggio, ai termini, a cosa intendiamo dire, in modo tale che forse questi termini si uniscono molto di più di quello che pensiamo noi stessi, perché si parla come due binari che non si incontrano mai, quando invece stiamo parlando della stessa realtà e quindi dell'unica persona e dell'unica realtà spirituale.
Certo, questo è fondamentale, ma questo solleva un problema molto più grande che purtroppo ho dovuto cogliere in questi anni, delle due tendenze, poi subito passo la parola alla dottoressa, abbiamo un po' cambiato l'ordine, cioè queste due tendenze così comuni nel campo cristiano, cioè una tendenza è la spiritualizzazione di quello che è mentale, cioè non scoprendo la realtà spirituale vera, ecco perché la cosa che mi ha colpito e oggi mi sta facendo sopravvivere è il fatto di capire che questa realtà spirituale esiste e esiste a prescindere da come l'hanno interpretata migliaia di persone di teologie diverse, in contrasto, più o meno ortodosse. La cosa che per me è stata fondamentale, soprattutto in una persona troppo complessa come era io, è scoprire che Dio esiste, che io non sono Dio, uno. È stata una grande delusione, ma che Dio esiste a prescindere dalla mia concettualizzazione, dalla mia immagine. Perché io trovo tante persone che esagerano col contesto dottrinale, proprio quasi che dovessero descrivere così accuratamente la localizzazione di Dio che poi non sentono necessario andarci. Cioè sei così preciso nella mappa che poi il tesoro non ti interessa se lo trovi. Ma la cosa meravigliosa è che esiste lo spirituale al di là delle nostre concettualizzazioni. E questo è meraviglioso. Cioè, perché se noi non ci crediamo a questo, e allora piano piano decadiamo nell'umanesimo e facciamo diventare spirituale l'umiltà umana, che magari non c'è, è semplicemente frutto di una repressione, cioè spiritualizziamo degli atteggiamenti mentali rendendoli spirituali. Questo è un po' alla base anche delle religioni orientali. Io che vengo da quella matrice mi sono reso conto di come tante volte la spiritualità è come se diventasse un'emanazione della mente, ma alla fine mente. La cosa bella invece è scoprire che questa realtà esiste. L'altra tendenza molto comune è la razionalizzazione dello spirituale, quindi spiritualizzazione del mentale, razionalizzazione dello spirituale, cioè come se noi parliamo delle cose spirituali con le categorie dell'umano, sotto, sopra, io mi ricordo tutti i discorsi, capite, sotto e sopra, e dentro e fuori, di qua e di là, cioè, o tante altre cose dove noi quasi quasi dobbiamo usare le categorie umane per descrivere realtà che sono spirituali. E c'è un processo nella vita dei pastori, ma di tutti, in cui adattiamo realtà, parole spirituali a realtà spirituali. Ma perché ci entriamo? Io parlavo di grazia 30 anni fa, ma ero un legalista di quelli estremi. Dicevo la grazia, però cosa avevo percepito della grazia? Ho trovato un'altra parola? No! E dire che facevo parte della parola della grazia, quindi... Ma un processo interiore mi ha sottratto alla mia immagine legalistica di Dio, e quest'amore che ho cominciato a percepire mi ha trasformato. Non è che ho dovuto trovare un'altra parola, è sempre grazia. Quindi le stesse realtà spirituali, man mano che le sottraiamo ai nostri vissuti umani, la parola vittoria, potenza, cosa evocava in me? Io ero un seguace di Nembo Kid, Superman dopo. Potenza, 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 e mi sono esaltato pure con questa potenza, potenza, potenza. Poi Dio mi ha fatto vedere che la potenza più grande è l'amore, e l'amore non fa rumore tante volte. E allora, capite, i concetti umani che vogliono spiegare lo spirituale ci depistano, ma ringrazio che lo Spirito Santo sta lavorando e sta veramente rivelandoti questo tesoro meraviglioso che Dio ha messo in te. Passo la parola alla dottoressa Tiziana Lorre.